Ci occuperemo ora della rivoluzione del febbraio del 1831 in Italia, e in particolare nei ducati di Modena e di Parma e nello Stato Pontificio. Va precisato che questa rivoluzione fu sicuramente influenzata dai fatti francesi del luglio del 1830, ma si trattava anche dell'esito di una congiura avviata molto prima. La cosiddetta congiura estense, che vide come protagonisti il duca di Modena, Francesco IV di Austria-Este, e l'avvocato Enrico Misley, modenese. Qual era il curioso progetto di Misley? Convincere uno dei sovrani italiani più reazionari, l'asburgico Francesco IV, duca di Modena, a porsi a capo di un movimento liberale e nazionale. Se qualcuno di voi ama la grande letteratura e ha letto La certosa di Parma di Stendhal, che fu composta pochi anni dopo, nel 1839, riconoscerà in uno dei protagonisti Ranuccio Ernesto, duca di Parma, che è reazionario all'interno, ma vorrebbe diventare sovrano di uno stato costituzionale dell'Alta Italia, una figura che sostanzialmente adombra la curiosa figura di Francesco IV. Ci si può chiedere perché il Misley avesse pensato a un progetto così ardito e curioso, prendendo come punto di riferimento proprio il sovrano che negli anni 20 si era maggiormente contraddistinto per spirito reazionario. Allora, un patriota che fu amico del Misley, Nicola Fabrizi, osservò che una scelta così disperata poteva venire in mente soltanto dopo il fallimento dei moti del 1821. Cioè, in sostanza, col 1821 erano chiaramente fallite le iniziative delle sette come la carboneria. La situazione della libertà sembrava molto negativa in tutta l'Europa continentale, ci si batteva per la libertà in Francia, ma con alterne fortune. In Italia non era ancora stato varato un programma diverso da quello della carboneria. Il programma di Mazzini nascerà appena dopo il 1830. In queste condizioni, osserva Fabrizi, poteva emergere l'idea di tentare di creare nuove iniziative non partendo dallo spirito pubblico, oggi diremmo dall'opinione pubblica, ma dagli interessi dei principi. Nella stessa epoca in cui i francesi già parlavano di sostituire la dinastia di Borbone con quella degli Orléans, il Misley pensò di potersi inserire nei progetti di Francesco IV, che proprio in quegli anni tramava per poter subentrare a Carlo Alberto nella successione alla corona piemontese, dopo che Carlo Alberto, con la sua infelice iniziativa della concessione dello statuto, si era reso nel 1821 infido a Carlo Felice, nuovo sovrano, e al tempo stesso, a causa del suo tradimento dei patrioti, non era più popolare tra i patrioti liberali. In sostanza, il progetto di Misley era quello di puntare non sui principi di Francesco IV, ma sulla sua ambizione, e di cercare di guidarlo su una via nuova, cioè promettere a Francesco IV una corona più grande, per esempio dell'Italia settentrionale, e quindi convincerlo ad aprire a quei liberali che aveva sempre osteggiato. Oltretutto, gli anni 1828-1829, quando si svolsero queste prime trame, erano stati per l'Europa anni turbolenti. C'era stata la guerra russo-turca, che aveva determinato la libertà della Grecia e che sembrava potesse in qualche maniera rimettere in moto tutta la carta d'Europa, perché si credeva che l'Austria potesse conquistare nuove terre nei Balcani e che a questo punto la diplomazia europea avrebbe costretto l'Austria ad abbandonare almeno una parte dei suoi domini italiani. È un progetto di cui avremo occasione di parlare, se ne parlò nel Regno Sabaudo nel 1828. Questa idea tornerà di moda, come vedremo, negli anni 40 e verrà fatta propria da un notevole intellettuale piemontese, Cesare Balbo. Ma ora torniamo ai progetti del Misley e di Francesco IV. Francesco IV aveva assecondato il Misley, le sue proposte lo interessavano. Tuttavia, le vicende del luglio francese del 1830 avevano un po' cambiato le carte in tavola, perché a questo punto chiaramente qualunque moto in Italia avrebbe avuto chiaramente carattere liberale. E questo non corrispondeva certamente ai progetti di Francesco IV, che tuttavia, per tenere sotto controllo la situazione, lasciò ancora che il Misley sviluppasse le sue trame, non soltanto a Modena, ma anche a Parma, in Toscana, nello Stato Pontificio. A Modena viene coinvolto un altro patriota, il piccolo industriale Ciro Menotti, che coltiva un progetto monarchico unitario. Il moto dovrebbe partire nel febbraio del 1831, ma il duca lo previene, fa prima arrestare il patriota Nicola Fabrizi e poi, la sera del 3 febbraio 1831, fa imprigionare Ciro Menotti con una quarantina di congiurati. Tuttavia, il giorno dopo, insorge Bologna, perché appunto la trama del Misley era molto più ampia. A questo punto, Francesco IV abbandona Modena, che quindi viene occupata dagli insorti, e si rifugia presso le truppe austriache a Mantova. Il 18 febbraio viene creato un governo provvisorio degli stati di Modena e Reggio. Se mi chiedete perché 2 settimane dalla cacciata del duca al governo provvisorio, semplicemente perché le città di Modena e Reggio ci misero 2 settimane ad accordarsi. Noi oggi, abituati al programma mazziniano unitario, facciamo fatica a capire queste esitazioni. Ma in realtà questi territori non avevano una storia recente comune e quindi spesso tendevano a muoversi secondo i loro interessi municipali. Comunque l'insurrezione in questa fase ha un notevole successo. Il 14 febbraio Maria Luisa deve lasciare Parma e si rifugia nella cittadella di Piacenza, dove ci sono truppe austriache, mentre, come dicevo, a Bologna già il 4 febbraio era stato instaurato un governo provvisorio, che però non era formato da democratici come Ciro Menotti o Misley, era formato dai cosiddetti liberali vecchi, cioè di formazione napoleonica, uomini estremamente moderati. Tant'è vero che sia in febbraio sia in marzo si rifiutarono di intervenire a sostegno di Modena perché speravano di questo modo di poter far valere a proprio vantaggio il principio del non intervento. Si illudevano cioè che se loro non si fossero immischiati nelle vicende modenesi, l'Austria non avrebbe osato attaccare Bologna. Comunque, per quanto moderati, questi liberali bolognesi si decidono l'8 febbraio, un atto importante, a proclamare decaduto il governo pontificio a Bologna. La rivoluzione si era intanto estesa nei primi giorni di febbraio, tra il 5 e il 9 febbraio, nelle legazioni delle Romagne e fino alle Marche e all'Umbria. E finalmente, tra il 26 e il 4 febbraio e il 4 marzo, si svolsero a Bologna le riunioni che portarono alla creazione di un governo delle Province Unite Italiane, che appunto abbracciava questi territori già dello Stato Pontificio. Tuttavia, fu presto chiaro che la Francia non sarebbe intervenuta a favore degli insorti e che avrebbe lasciato via libera all'Austria. Perché? Innanzitutto perché, come dicevo, nel governo francese stavano cominciando ad emergere tendenze più conservatrici, il cosiddetto Partito della Resistenza. E poi perché Metternich seppe sfruttare abilmente certi timori di Luigi Filippo, in quanto nel moto italiano, che era un moto di carattere democratico, si erano inseriti anche elementi bonapartisti, cioè proprio due nipoti di Napoleone. Luigi Napoleone, l'uomo che molti anni più tardi, nel 1852, diventerà Napoleone III, imperatore dei francesi, e Carlo Luigi Napoleone. In questo momento Luigi Napoleone non è uomo d'ordine. Luigi Napoleone è un patriota settario che agisce in Italia, ma che in un domani potrebbe anche avanzare ambizioni per la Francia. Luigi Filippo, che teme la democrazia e il bonapartismo, non vede affatto con favore questa presenza in Italia ed è sostanzialmente contento di non intervenire, come del resto gli chiedono i politici più moderati come Casimir Perrier in Italia, ma lasciare che l'Austria sgomini facilmente questi motti rivoluzionari. A cose fatte, il ministro Casimir Perrier dichiarerà che il sangue dei francesi appartiene soltanto alla Francia, dando così un'interpretazione molto conservatrice al principio del non intervento. Una volta stabilito che la Francia non sarebbe intervenuta, l'Austria poté facilmente reprimere la rivolta. È vero che Modena e Parma si affidarono a un vecchio generale napoleonico, lo Zucchi. Sarebbe interessante studiare appunto il ruolo che questi ex ufficiali napoleonici hanno avuto nel Risorgimento italiano. Lo Zucchi si batté bene, ma fu sconfitto già il 9 marzo. Ripiegò allora verso Bologna. Ma lui e i suoi volontari dovettero ripiegare disarmati perché il governo bolognese, in nome del principio di non intervento, non volle consentire che entrassero con le armi. Più tardi, ma proprio in extremis, effettivamente anche i bolognesi si arresero all'evidente volontà dell'Austria di intervenire per restaurare il potere di Papa Gregorio XVI e quindi diedero allo Zucchi il comando delle loro truppe. Lo Zucchi si batté bene, ma fu sconfitto il 25 marzo presso Rimini e dovette ripiegare e disarmare. Al termine del Motti del 1831, Francesco IV, rientrato con l'aiuto austriaco a Modena, fece condannare a morte Ciro Menotti e il notaio Borelli che aveva firmato l'atto col quale veniva dichiarato decaduto il governo modenese. Se riassumiamo il significato di questi eventi, possiamo dire in sostanza che ancora una volta, ed era la seconda volta dopo il 1820, i governi degli stati italiani erano già all'inizio delle insurrezioni caduti come birilli. Era stato però molto facile all'Austria, in un contesto diplomatico europeo a lei ancora tutto sommato favorevole nonostante la rivoluzione di luglio, era stato dunque possibile intervenire per restaurare i governi dei ducati di Parma e di Modena e per restaurare il potere pontificio nelle Romagne e nelle Marche e nell'Umbria. È vero che il governo pontificio era così debole che quando poi, dopo qualche tempo, l'Austria si ritirò, nacquero tali tumulti che la Santa Sede dovette nuovamente chiedere l'aiuto dell'Austria per ristabilire l'ordine. Segno evidente dell'estrema debolezza dello Stato Pontificio, governato in maniera così reazionaria che persino potenze conservatrici come l'Austria erano convinte della necessità di convincere il Pontefice a introdurre al più presto nuove riforme. Anche se poi questi progetti avrebbero trovato attuazione solo molti anni più tardi, a partire dal 1846, non più col vecchio e reazionario pontefice Gregorio XVI, ma col nuovo pontefice Pio IX, al quale tanti italiani avrebbero guardato con speranza.